Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Ma 5, eccoci qui per la nostra puntatina, mezz'oretta. Oggi con una giornata così rannicchiatevi bene sulle vostre poltrone e divani o mettetevi in uno stato di apertura mentale, perché la puntata di oggi è abbastanza, diciamo, per molti ma non forse per tutti, ecco, in quanto è alquanto complessa, perciò bisogna porre attenzione. E io inviterei poi magari di riascoltare la replica da lunedì, martedì su Radio Ma 5, perché tutte le puntate che io ho fatto qui riguardo l'onda del cambiamento e Prema Love sono registrate lì e perciò in qualsiasi momento potete riascoltarle. L'onda del cambiamento è sempre la stessa cosa che vi dico, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io, può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro è stato scritto da Giancarlo Rosati e edito da Milesi, Modena. Partiamo. Il Dio biblico, quello delle religioni monoteiste, cioè ebraismo, cristianesimo e islamismo, non ha alcuna parvenza dell'assoluto e sembra essere soltanto un uomo dotato di un'elevata tecnologia. È fin troppo umano quando cerca Adamo nascosto fra i cespugli dell'Eden e quando porta il suo caso in un consiglio di dei, tra virgolette gli Elohim, il quale discute e decide di cacciarlo per avere scoperto il loro segreto. Le tre religioni monoteiste hanno preso un grosso abbaglio, scambiando alcuni uomini scientificamente progrediti per il Dio del cielo. E tutto quello che ha fatto seguito fino ai giorni nostri è la coda di quell'errore grossolano, fatto in buona fede per ignoranza. Dai popoli primitivi non ci si poteva aspettare che riconoscessero l'errore, ma lo si pretendeva dai saggi delle religioni istituzionalizzate, che sono sorte sulla base di quella credenza. Che il Dio biblico non sia l'assoluto metafisico è lampante, e ci si domanda perché cristiani, ebrei e musulmani proseguono in questa farsa. Personalmente, dice l'autore, sono convinto che Mosè abbia provato a rompere gli schemi, ma lo stato di coscienza del popolo di Israele dell'epoca non era tale da poter recepire una verità così elevata. Il nostro Dio interiore. Il sé è l'istanza straordinaria della coscienza che in quanto tale comprende l'inconscio. L'io è la coscienza. Jung. Dio diventa uomo affinché l'uomo diventi Dio. Sant'Atanasio. Chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso è illuminato. Lao Tse. Per Jung il sé è l'espressione indifferenziata di tutte le possibilità umane. Esso rappresenta l'unità e la totalità della personalità considerata nel suo insieme e mitologicamente espressa dalla divinità rispetto alla quale un giorno l'uomo si emanciperà. La realizzazione del sé costituisce la meta ideale della terapia junghiana, che segue il difficile cammino del paziente verso la propria autorealizzazione. Lo psicologo, che cerca di trasmettere le verità metafisiche fondamentali e i suoi valori, è l'operatore ideale di questo millennio, che aspira alla verità metafisica. I ricercatori spirituali identificano il proprio sé con la totalità. Siccome il sé corrisponde e rispecchia l'assoluto dal quale tutto proviene, possiamo affermare che tutto ciò che esiste è soltanto il sé e che esso è il creatore del mondo e il dominatore del mondo. Il riconoscimento del proprio sé come realtà ultima è la più grande conquista che possa fare un essere vivente, appunto con un'esperienza trascendentale. Quando siamo ancora sulla Terra, dobbiamo conoscere queste cose, altrimenti rimane l'ignoranza, causa di grande rovina. Coloro che ciò sanno, cioè tra virgolette, che hanno la conoscenza metafisica, diventano immortali, ma gli altri non ottengono che l'infelicità. La Chandra Yoga Upanishad, Knanda 8, rivela che nella vita quotidiana penetriamo il sé senza sforzo alcuno durante il sonno. Apprendi, mio caro figlio, la verità sul sonno. Quando si dice che un uomo dorme, allora egli è unito con l'essere, egli è penetrato nel sé. Perciò si dice che dorme perché è penetrato nel sé. Ma c'è una convenienza pratica a realizzare il sé e a fare l'esperienza trascendentale? Sentite che cosa dice ancora lo Chandra Yoga Upanishad, Kanda 4 e 8. Colui che ha scoperto e risvegliato il proprio sé, penetrato in quell'inestricabile conglomerato di elementi che è il corpo, costui diventa onnipotente, creatore di tutto. Il mondo è suo ed egli stesso è il mondo. Si spiega dunque per quale motivo chi ha avuto la fortuna di accedere allo stato coscienziale supremo non è più soggetto al karma. E quindi, qualunque cosa faccia, il suo destino non subirà variazioni. Colui che conosce la realtà suprema non è toccato dal merito o dal demerito dell'azione, non si identifica né nella gente né nel percipiente individuato. Il mistico di Bombay, Nisargadatta Maharaji, diceva che una volta risolto l'enigma del «io sono», tutte le domande cessano. L'esperienza suprema trascende ogni istruzione. Tra virgolette, i Veda, le Upanishad, il Vangelo e il Corano, giacché conoscendo il sé si conosce l'assoluto e si passa dal concetto di io sono, che costruisce l'universo, e quello del io, che dimora nell'assolutezza. Io sono quello, Tat Huam Asi. Io sono uguale universo, fase dinamica. Io uguale assoluto, fase statica. Anche il mistico di Puttaparthi, Sai Baba, spiegava: chi conosce l'onnipresenza dell'io conosce tutto ciò che deve essere conosciuto e diventa così il maestro da seguire, il Sadguru, il maestro del mondo, il Jagadguru, il maestro di tutti gli esseri viventi, il Vishvaguru. Conoscendo l'io si scoprono i misteri dell'intero cosmo. Chi si è illuminato dunque non deve rispondere a niente e a nessuno, e se compie ancora qualcosa, lo fa per accelerare l'evoluzione coscienziale degli altri. In altre parole, anche l'illuminato deve portare avanti il karma che ha prodotto prima della conoscenza, poiché il prarabdha karma è troppo potente per essere arrestato. Tuttavia, pur restando attivo, questo tipo di karma non altera l'interiorità del realizzato e non lo obbliga a seguire schemi preconfezionati. Il maestro Totapuri, tra virgolette, che facilitò l'illuminazione del mistico indiano Ramakrishna, viaggiava completamente nudo, infischiandosene dello scandalo che procurava alla gente. Gesù invitava i suoi apostoli a vendere persino il mantello per procurarsi i soldi per acquistare una spada con cui combattere militarmente i romani, scandalizzando chi, leggendo i Vangeli, ritiene che il Nazareno fosse pacifico, compassionevole e incapace di ferire. Krishna spingeva il guerriero Arjuna a combattere secondo il ruolo di soldato che ricopriva. L'illuminato non può essere compreso dalla gente ordinaria, ma questo lo lascia indifferente ed è disposto a subire attacchi, critiche e calunnie. Per quanto l'uomo ordinario si sforzi, non riuscirà a comprendere per quale motivo egli agisca in un modo piuttosto che in un altro. Chi non conosce la funzione di un intervento di protesi femorale non si spiega per quale motivo l'ortopedico seghi la testa del femore come il boia che amputa gli arti ai prigionieri. Per conoscere a fondo una funzione bisogna sperimentarla. Shankara viene spesso immaginato come Shiva, essendo il massimo rappresentante della filosofia Advaita Vedanta. L'Advaita Vedanta predica l'illusorietà di tutte le apparenze rispetto all'unica realtà della coscienza cosmica, cioè il sé. Restauratore dell'induismo minacciato dallo jainismo e dal buddismo, pare che Shankara avesse addirittura aderito all'insegnamento di Buddha per rinnovare la dottrina induista. Con la filosofia Advaita, la sua scuola ammetteva un solo principio, quello assoluto della coscienza cosmica, identificato con il sé interiore di ogni uomo. Secondo la scuola Advaita, il sé che conosce è il sé che l'uomo può conoscere. Essi sono, contro ogni logica, una sola cosa, una verità alla quale sono approdati anche i fisici nucleari, affermando che osservatore, osservato e osservazione sono una cosa unica. Ribadisce il concetto che anche in Shiva Sutra 9, 10, 11, cioè tra virgolette, la coscienza è l'attore e il danzatore, il sé interiore, l'anima, Jiva, e il palcoscenico, mentre i sensi sono gli spettatori. I mistici moderni, come Sai Baba e Aurobindo, condividevano la dottrina di Buddha e quella vedica di Shankara, una verità che oggi trova conforto anche nella scienza moderna. Concludiamo, conclusione. Un uomo intelligente crede solo alla metà di ciò che sente. Un uomo saggio sa a quale parte credere. Questo è un detto cinese. Se ognuno si applicasse alla ricerca del sé con la medesima energia con cui insegue gli oggetti del desiderio, chi non sarebbe liberato dall'istante? Maitri Upanishad. Se c'è rettitudine nel cuore, c'è bellezza nel carattere, e se c'è bellezza nel carattere, c'è armonia nelle case. Sai Baba. Quando uno inizia a scrivere, si propone di essere chiaro, semplice e comprensibile, ma la metafisica spesso prende la mano e quello di cui poi ci si preoccupa è di evitare falsificazioni. Non si può parlare di spiritualità o cercare la divinità se non si hanno delle basi metafisiche. Se non si hanno queste basi, ogni sforzo andrà sprecato. In genere, i ricercatori sono impazienti di impadronirsi dei misteri dell'universo. Ma quando si affronta l'argomento, si deve avere la pazienza di soffermarsi a fondo sui concetti esposti. Soprattutto bisogna essere flessibili sul significato di certi termini. Il significato di coscienza, per esempio, come il lettore se ne sarà accorto, o in questo caso l'ascoltatore, è ancora in alto mare perché non sappiamo esattamente a cosa si riferisce e si rischia di usare il termine, quello della coscienza, per indicare aspetti naturali diversi. Il tentativo che abbiamo fatto è anche quello di chiarire l'aspetto dei termini usati comunemente e non sempre a proposito. Se saremmo riusciti minimamente nel nostro intento, ci saremmo anche resi conto del perché la scienza sta diventando spirituale e perché la religione deve trasformarsi per non morire. Noi, che viviamo nel terzo millennio, tuttavia, siamo fortunati, perché viviamo in un'epoca in cui è più facile capire che cosa sia il regno dei cieli e come ci si possa arrivare. Siamo fortunati perché abbiamo avuto maestri moderni che ci hanno evitato di bivaccare nell'illusione. Siamo, infine, fortunati di avere avuto a disposizione la traduzione in lingua inglese della maggior parte delle scritture indiane. Fino al 1832 nessuno in Occidente aveva avuto accesso ai Veda o ai Purana e conosceva ben poco del sistema filosofico indiano. Anche avendo a disposizione la letteratura sanscrita, pochi studiosi sono poi riusciti a tradurre i termini, i concetti occidentali equivalenti. C'è infatti una bella differenza tra il concetto occidentale di Dio, cioè il Parabrahma, o il Brahman indù, tra l'anima individuale e la jiva, tra il destino e il karma. In Occidente, l'Advaita Vedanta di Shankara è considerata la maggiore filosofia indiana, ma questo non esclude che non si possa integrare con altri concetti, come quelli espressi dal filosofo Ramanuja, con la sua integrazione molto ragionevole. Ramanuja ha modificato la dottrina del non dualismo di Shankara in una dottrina del non dualismo modificato. Per Shankara il Brahman è ciò che per noi occidentali è l'assoluto, mentre Ramanuja, pur riconoscendo l'unità dell'anima e di Dio, pensa che l'anima sia solo una parte dell'essere infinito, quasi volesse distinguere tra il Brahman, che è tutto, è una fonte matriciale, che è il Parabrahman. Siccome il principio fondamentale scaturito dalle scritture vediche è che noi siamo il nostro pensiero e diventiamo quello che pensiamo, il concetto che dobbiamo radicare nella nostra mente deve essere: io sono il sé universale, io sono quello. I Sufi Rumi faceva osservare al ricercatore: tu sei il tuo pensiero, se pensi alle rose sei un giardino di rose. E Sai Baba affermava: noi diventiamo ciò che è il nostro pensiero. Se pensiamo di essere dei peccatori, saremo peccatori. Se pensiamo di essere dei servi, saremo servi. Se pensiamo di essere l'assoluto, diventiamo l'assoluto. Le scritture vediche, ma anche il misticismo universale, ci hanno chiarito che gli esercizi spirituali, i rituali, la preghiera, le processioni, i canti, i sacramenti e quant'altro, non servono per scoprire la verità metafisica e salvarsi, perché essi appartengono ancora al materialismo spirituale. Tuttavia, quando la mente si quieta tramite il servizio al bisognoso e il karma yoga, cioè l'agire senza cercare i frutti dell'opera, è più facile intuire la verità o scivolare nello stato trascendentale. La mente quieta è più predisposta a intuire la verità o a fare l'esperienza trascendentale. Tuttavia, fa notare il mistico, la gente dice che il servizio all'umanità è servizio a Dio, e questo è vero, ma sebbene esso sia santo, chi lo fa non ne riceverà beneficio. Per quanto grande sia il servizio, è fatto senza fede nella divinità delle persone, riconoscimento che il sé di ognuno è Dio. E pensando al nome, alla fama e ai frutti della propria azione, l'affermazione che il servizio all'umanità è servizio a Dio è giustificata se si hanno costantemente come compagna la contemplazione del Signore e la fede nella divinità fondamentale dell'essere umano. Come può nascere il servizio a Dio se non c'è il pensiero di Dio? Il mondo oggi è così disordinato che se l'umanità non cambia mentalità rischia di andare incontro a una degenerazione mai vista. Gli avvenimenti che stanno accadendo recentemente in certe parti del pianeta ne sono una prova più che convincente, e dovremmo chiedere ai giovani di riflettere sulla crudeltà che imperversa nel mondo. La vita non è un videogioco che si possa gestire in positivo o in negativo, e dobbiamo prendere una decisione definitiva per orientarci verso la solidarietà reciproca, verso il bene comune. Nel 1982 il francescano Aldo Bergamaschi, cose abbastanza recenti, geniale docente universitario e sant'uomo, scriveva per l'editrice fiorentina quale vocazione? Per Lucrezio Caro, l'uomo deve prendere coscienza della sua condizione di reietto per ricercare in sé, nella propria ragione, l'unica possibile salvezza. Un Dio non può reggere con salda mano le redini possenti dell'infinito universo. Anche il nostro mondo andrà in sfacelo, compresa la memoria della nostra storia baldanzosa. Unico sforzo degno dello sforzo umano è la conoscenza delle leggi eterne, da cui dipende la pace dello spirito. Dunque è stata la solidarietà e l'atteggiamento teso ad aiutare chi ha bisogno di aiuto che ha permesso agli uomini primitivi di sopravvivere in un mondo così ostile come il nostro. Oggi la solidarietà deve ridiventare una forma di impegno sociale, come espressione della spiritualità che ci anima e della divinità che ci è inerente. Stiamo coltivando speranze vane? Non vale però la pena di provare a cambiare prima di dover piangere sulla perdita degli affetti più cari? Da millenni i grandi condottieri spirituali ci stanno invitando a prendere in considerazione questo cambiamento, a considerare la possibilità di vivere tutti in pace, confortandoci a vicenda. Sono discesi in tanti per spiegarci come si sviluppano le cose nel mondo e non hanno cavato un ragno dal buco. Che altro ci resta da fare per spegnere questo tragico Luna Park? Quanti sono gli uomini che hanno dato ascolto al messaggio dei mistici? Se siamo al punto in cui ci troviamo, devono essere stati ben pochi quelli che hanno ascoltato e ancor meno quelli che hanno messo in pratica le istruzioni ricevute. Ciascuno di noi è colpevole della situazione che stiamo vivendo. Lo siamo perché le azioni che abbiamo compiuto nel passato hanno costruito un karma così negativo che il mondo non poteva essere peggiore di quello che è. Noi che viviamo oggi, siamo colpevoli della situazione attuale e siamo anche gli artefici di quello che accadrà tra qualche anno. La nostra decisione personale è determinante per cambiare il mondo, perché quella decisione sarà come una piccola onda che si ingrosserà strada facendo fino a lambire le spiagge più lontane. La spiritualità è uno sviluppo personale che però può coinvolgere quelli che ci stanno attorno. Come un magnete conferisce il suo potere a un pezzo di ferro. Le anime nobili infondono la loro sacralità a tutti coloro con cui vengono in contatto. Supponete di andare in una foresta a cercare di tagliare un albero di sandalo con un'ascia. L'albero maledice forse l'ascia che lo taglia? No, al contrario, le dona il suo profumo. Similmente le persone buone trasmettono la loro bontà persino a quelli che cercano di far loro danno. Se fate del bene agli altri, certamente ne riceverete in cambio. Quindi dovete essere pronti a qualunque sacrificio per far del bene al prossimo. Nessun bene fatto agli altri sarà sprecato. Potete non ottenerne il risultato immediatamente, ma a tempo debito ne avrete certamente il premio. Concludo questa puntata con una frase, diciamo, non è farina del mio sacco, ma è un po' ispirata. Immaginate Dio come l'oceano, noi siamo le sue onde, cioè noi non dobbiamo pensare quando entriamo nell'acqua del mare che l'acqua che ci tocca e ci accarezza ci appartenga, no, noi entriamo in una totalità divina. Dio è l'oceano, noi siamo le sue onde. E con questo vi auguro una buona settimana a tutti. E vi ricordo che la prossima sarà anche l'ultima puntata di questa serie. Poi ci risentiremo dopo una pausa con un altro programma. Vi rammento, o vi ricordo come preferite, che potete trovare su Radio Mat 5 tutte le puntate di Prema Love registrate e potete farne tesoro riascoltandole. Buona giornata.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.